utilizzare dico, un'esperienza materiale per collegarmi un po' con la sostanza del Vangelo. Sapete che mi ero rotto il gomito, il polso, non mi hanno tolto il gesso venerdì, sono adesso in fase di riabilitazione. L'ortopedico mi ha detto il polso si è rinsaldato bene, adesso bisogna recuperare l'uso del polso e di conseguenza della mano e del braccio. Abbiamo ricollegato le due parti rotte, no? E mi dice adesso dipende da lei riacquistare l'uso della mano. E mi ha consigliato di fare certi movimenti, di utilizzare il destro, di non continuare a fare tutto col sinistro o di chiedere aiuto, ma di incominciare col braccio destro a fare qualche cosa e di muoverlo anche se sentirò dolore. La nostra tendenza umana è che se una cosa mi produce dolore la evito. Invece in questo caso mi dice lui deve prodursi il dolore. Certo non è che sto gridando, ma la sofferenza è un dolore relativo, vediamoci. Però è un principio che vogliamo utilizzare per il Vangelo. Devo addirittura produrmi il dolore. La tentazione quale sarebbe? Tengo il braccio al collo, fermo, così non sento niente. Nessun problema, nessun dolore. Però facendo così forse non potrò mai più utilizzare la mano. Allora per un bene superiore, che è l'uso della mano, di conseguenza del braccio, mi mentalizzo e dico farò cose che mi procureranno dolore. Dovrò procurarmelo io, volutamente. Non sono diventato un masochista che vuole soffrire il più possibile, no, logicamente, ma dovrò fare un qualche cosa che produrrà un po' di dolore, un po' di sofferenza, che mi farà dire ah. La natura quindi ha fatto la sua parte, diciamo così, no? Il medico ha ingessato, la natura ha saldato, adesso mi viene detto che tocca a me fare il resto. Quando il braccio non si usa, quando un arto non si usa per un po' di tempo, poi si blocca, non è più in grado di agire. Ci vuole la cosiddetta riabilitazione. E basta poco, soltanto 30 giorni. Sono incapace di fare qualsiasi cosa. Perdi il tono muscolare, si rigidisce l'arto, ti trovi incapace di fare qualsiasi cosa, quindi mi chiedo aiuto. Sul piano spirituale, diciamo, noi siamo stati diversi anni vivendo nel cosiddetto peccato, chi 20, chi 30, chi 40, chi 50. Non abbiamo vissuto nell'ottica del Signore, applicando i principi divini. Siamo diventati insensibili a quei principi. Ci troviamo adesso incapaci di applicarli. Come sono incapace io di agire? Questa è una mano che sembra finta. Sono incapaci di applicarle. Ci costa fatica. Il Signore a volte porta anche la sofferenza. E così come la medicina ha fatto la sua parte, ingessando il braccio, la natura ha fatto il resto, ricreando la congiunzione con la calcificazione, quasi un giorno il Signore ci ha concesso di sperimentare lo Spirito di Gesù, il quale ci ha rimesso in collegamento con Dio. Quindi la calcificazione ha ricollegato le due parti che erano separate. No? Cioè, il polso, la mano, dall'avambraccio. Si sono ricollegati. Gesù Cristo ha prodotto questo ricollegamento tra l'uomo e Dio. La separazione è stata saldata da Lui, dalla sua vita, dalla sua persona. Adesso quindi, così come il braccio potrebbe tornare a funzionare, anche noi potremmo tornare a avere comunione con Dio. Comprendere nuovamente la mente del Signore, ascoltare nuovamente la sua voce e poter fare ciò che a lui è gradito. Ricevendo Gesù, riceviamo il collegamento fra noi e Dio. Torniamo in grado di percepire Dio, ascoltarlo e quindi di applicare quello che lui ci indica. Il dottore mi ha detto che sarebbe utile usare quella famosa pallina, no? Pallina da tennis, no? Schiacciarla al terreno, schiacciarla in continuazione, no? Per riportare l'uso delle articolazioni. E incontro il mio vicino di casa e mi dice: non faccia però come mia moglie. E cosa ha fatto sua moglie? Ma si è rotto il braccio sinistro. E allora la vedo che sta schiacciando la pallina con la mano destra. E dico: ma cosa stai facendo? Dice. E fa: la schiaccio con la destra perché se la faccio con la sinistra mi fa male. C'è una faccia così anche lei, no? Ma bisogna in un certo qual senso procurarsi un po' di sofferenza, un po' di disagio, per tornare poi a funzionare. Quando poi l'articolazione si è rimessa in movimento, riutilizzi il tuo braccio, la tua mano e sei contento. Il giorno che potrò guidare nuovamente la macchina sarò contento. Quindi c'è un bene superiore a cui sto mirando, a cui sto pensando. Io voglio tornare a usare la mia mano. Non voglio correre il rischio di rimanere con la mano sola, perché è brutto. Ti senti meno maggio, tante cose non le puoi fare, devi dipendere moltissimo. Quindi il Signore ci dà il suo spirito, noi percepiamo questa presenza e poi il Signore ci dice: adesso dipende da te. Se vuoi tornare a vivere una vita in comunione con me, è chiaro che se uno mi viene a dire: guarda che devi recuperare la mano, devi fare queste cose, questi esercizi, la mano per me è una cosa più tangibile, perché la vedo, perché so cosa posso fare, so che non posso ferrare neanche gli occhiali. E quando mi si parla di vita eterna, di principi divini, di sovranità di Dio, di cammino verso la salvezza, è una cosa che francamente c'è un pochino più astratta, sembra meno immediata, sembra interessarci di meno. Per cui se sono pronto effettivamente a fare i miei esercizi per usare la mano, perché nessuno vuole restare monco, diciamo così, no? E anche sentire qualche disagio, sofferenza, siamo meno pronti a osservare i comandamenti del Signore. Dice in Filippesi 2,12: compite la vostra salvezza con timore e tremore. Quindi compite la vostra salvezza, occupatevi della vostra salvezza con timore e tremore. Io ho timore di restare senza una mano. Dico: non voglio restare così. Mi fa paura in un certo senso. Ho già detto in settimana che mentre passeggiavo sulla spiaggia di Torremolinos, con questo braccio così ingessato, in questa mia difficoltà, oltre al peso che avevo, insomma, per essere autosufficiente e fare tante cose, mi incrocio uno che è senza un braccio. Detto questo, non ce l'ha più, è mio nonato per sempre, e non era molto vecchio. Io invece potevo riacquistare l'uso, era soltanto una questione di pazienza. È chiaro che dici una cosa oggi, una cosa domani, una dopodomani, quella goccia continua che viene a molestarti, a disturbarti, che non ti lascia mai in pace, non sopporti più niente. Quindi anche le piccole cose stanno facendo. Però ho visto la miscela che stava peggio decisamente, no? Non poteva recuperare più l'uso della mano. Noi possiamo ritornare in comunione con Dio. Oggi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, ci hanno ingessato il braccio, ricollegando le parti rotte. Possiamo tornare a percepire. Bisogna vedere se valorizziamo quello che Dio ci offre. Siccome io valorizzo l'uso della mano, allora dico, mi impegno. È importante avere tutte e due le mani. Allora dico, farò quello che devo fare, accetterò un disagio, vorrò recuperarla il più in fretta possibile, cercherò anzi di anticipare i tempi. Però così valorizziamo un po' meno la salvezza che il Signore ci dà. Perché la salvezza non è soltanto una questione dopo la morte, ma è già una questione che interessa adesso. Però si può entrare in contatto con la presenza del Signore, lasciarci guidare da Lui, comporta una battaglia, una lotta, una sofferenza, tendiamo a svicolare, a fuggire, a nasconderci, a rifiutare. E questo perché? Perché non valorizziamo adeguatamente. Quando noi parliamo di vita eterna, sembra una cosa che ci scivoli via. Non percepiamo la grandezza di questa cosa, vita eterna. Non è soltanto vivere eternamente. Nella vita si intende vivere pienamente, la vera vita. Quello che ti fa sentire soddisfatto, completo. Essere soddisfatti e completi eternamente. Sembra che non ci tocchi più di tanto. Non siamo disposti a fare più di tanto per questa cosa. Vorremmo ottenere, come quella donna, l'articolazione della mano facendo un qualcosa che non produce nessun problema. Ho la mano sinistra che mi fa male, quindi faccio l'esercizio con la destra, ma non ti serve. Cioè, vogliamo evitare ogni disagio, ogni sofferenza. Però valorizzando quello che il Signore ci offre, percependo un po' alla volta il beneficio della sua presenza, diamo valore a quello che ci offre e quindi ci impegniamo a camminare per quella strada. Certo, ci può essere anche la fisioterapista che ti aiuta un pochino. Però poi ti dice, a casa continui. La Chiesa può aiutarti ad abbandonare, cioè a capire meglio quali sono le circostanze, le situazioni, i pensieri, gli atteggiamenti, i sentimenti negativi, i problemi che hai che non sapevi di avere. Può aiutarti a capire tante cose perché tu le abbandoni a un certo punto. O lotti per andare contro, per camminare in quella via superiore che Dio ti offre. Ma se tu non valorizzi quello che Dio ti offre, non farai niente. È una cosa un po' lontana, un po' astratta. Noi siamo condizionati da quello che tocchiamo con mano, quello che vediamo, le cose più dirette. Qui si tratta di andare al di là dell'esistenza, terreno. Anche se poi quando il Signore viene a percepire il beneficio di stare con Lui, ci offre uno spicchio di paradiso, perché noi poi entriamo nell'apprezzamento di quello che ci offre e siamo disposti a lottare, a battagliare, a soffrire pur di ottenerlo. Nessuno mi obbliga a esercitarmi la mano. Chi mi obbliga a farlo? Qualcuno può dirmi, tu devi oggi fare, che so io, schiacciare 150 volte la pallina. Chi mi può obbligare a fare questo? Mi obbligo io da solo. E perché mi obbligo io da solo? Perché mi interessa usare la mano. Così, chi mi costringe a seguire il Signore? Chi mi obbliga a osservare i suoi precetti? Chi mi ha fatto venire qua questa mattina? Nessuno. Mi obbligo da solo. Perché sto valutando e apprezzando quello che Dio mi offre. Però poi succede che spesso volentieri vorremmo che Dio facesse tutto lui. Vorremmo che tolto il gesso fossimo già capaci di operare, agire, usare la mano, eccetera. C'è tanta storia. Allora vediamo, cerchiamo il Signore. Poi scopriamo che il Signore dice, ti ho dato la possibilità di tornare in contatto con me, adesso dipende da te alimentare questa unione. Quindi tocca un po' anche a noi fare qualcosa. Cercarlo per tornare capaci a applicare la sua parola, avendo anche scoperto che la sua parola produce dei benefici, ben inteso. Perché se non avessimo scoperto nessuno di noi che la parola dà un beneficio, che ci stiamo a fare qua questa mattina? Però pur avendo compreso questo, spereremmo sempre che il Signore poi facesse tutto il resto e ci liberasse dall'impegno, dalla consacrazione, dall'eventuale rinuncia, dall'eventuale sofferenza. Non dobbiamo però neanche pretendere di fare tutto subito. Nessuno può pretendere da me che guidi la macchina, sarà l'ultima cosa che faccio. Però il fatto che sono riuscito a afferrare un cucchiaino e a prendere malamente un po' di zucchero, a metà mi è caduto, ma a metà l'ho messo nella tazza. Alleluia! Magnifico! Un progresso! Sono sulla strada buona. Quindi accontentiamoci anche dei piccoli passi. Accontentiamoci di poter vedere la nostra nuova capacità di assecondare quello che il Signore ci indica. E poi scoprire la bontà di quei principi. Non pretendere troppo subito, ci vuole tempo, perseveranza. Non essere troppo esigenti con se stessi. Accontentarsi di piccole cose. Ce l'ho fatta a lasciarmi un bottoncino, dico, ah, ma questo è più in cima, no? Mi aiuti per favore, no? Quindi piccoli passi che devono però darci un senso anche di soddisfazione per essere tornati in grado di camminare secondo le leggi della vera giustizia, quella che soddisfa la tua anima, che dà gloria a Dio, può portare frutto intorno a te. La vita cristiana è un combattimento. Non ci piace pensare questo. Qui abbiamo adesso lì un volantino della prossima conferenza, no, che c'è a Milano. C'è la città della gioia. No? La città della gioia si trova in paradiso, in cielo. Qui non c'è. È inutile che noi ci inventiamo queste cose, speriamo. Vogliamo far credere che... Ma non è vero. Dice, nel mondo avrete afflizioni. Questa è la verità. Nel mondo avrete afflizioni. Ma abbiate fiducia, dice, io ho vinto il mondo, finiranno un giorno. Quando finiranno? Dove non ti romperai più un braccio? Ma sei in cielo. Sulla terra siamo soggetti a qualsiasi cosa. Quindi la speranza di un paradiso sulla terra chiaramente andrà svanita. Né dobbiamo immaginarci che sulla terra potremo già vivere il paradiso, perché non è vero. Io avrei detto magari perseveranti nella sofferenza, come tema. Per esempio. Per esempio dice ancora i Filippesi, no? A voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui e di godere della sua presenza, ma anche di soffrire per Lui. Bisogna stare attenti a non cancellare la difficoltà, il problema, il combattimento, la sofferenza dalla vita cristiana. Bisogna stare attenti. Uno può essere contento della sofferenza. Allacciarsi un bottone con le fitte che hai al polso ti rende contento? Un passo in avanti verso l'uso completo della mano, ma sto soffrendo perché mi fa male e vorrei quasi quasi lasciarlo lì, aiutami tu per favore, mi fa male, però sono contento perché ce l'ho fatta lo stesso. Contenti nella sofferenza? Stai cammino cristiano. Non cercare di eliminare la sofferenza. Prima o poi si ripercuoterà pazzescamente contro chi va per questa strada. E dice la parola che chi vuole essere guidato dallo Spirito di Dio sarà perseguitato. Non forzatamente da militari in uniforme con i fucili che ti mettono in prigione. E tante altre cose. Quindi vuol dire che avremo difficoltà, problemi, sofferenze, non si possono evitare. Quindi preferirei che un titolo che dicesse perseveranti nella sofferenza, cioè perseveranti nel credere in Dio, intendiamoci, malgrado la sofferenza. Contenti di poter applicare la giustizia di Dio, che produce gioia al nostro cuore quando sono giusto secondo quello che Dio mi indica, pur vivendo in un mondo che mi rifiuta per essere come sono, per esempio. O che mi comporta dei problemi pratici. È una cosa che percepisci dentro. Che se apprezzi dentro ti spinge ad andare avanti, a perseverare, a continuare. Perché valorizzi quello che il Signore ti offre. E la fede, che viene dallo Spirito, ti fa percepire il concetto che continuando nel cammino del Signore dovrai sperimentare qualcosa di più profondo, di più importante, la fede che ti spinge avanti, che tu vai a cercare pur nella sofferenza, tu diresti ma questo Dio ma dov'è, ma chi è? E allora nella sofferenza di un Dio che non ti risponde, ho telefonato alla signora Rachele ieri, non la mamma del Walter, la signora che ha perso il figlio. Chiaramente molto un po' depresso, cioè. Perché lei si chiede perché Dio non ha operato, pregavano in tutta Italia, cioè. Anche in Inghilterra, quindi. Il figlio è morto, non ha risposto il Signore alle richieste, cioè. Quindi lei si domanda come mai, perché, ma se cerchi lo Spirito Santo che è dentro di te, pur nella sofferenza, senti la convinzione che il Signore è con te, per te, e ti spinge ad andare avanti. Umanamente soffri, umanamente sei deluso da questo Dio, ma nello Spirito senti la convinzione che è per te e con te. E quando riesci a credere sei contento, contento nella sofferenza, perché sai che se elimini dalla tua vita Dio non ti rimane niente, nulla, il vuoto. Si può essere quindi contenti nello Spirito quando la carne soffre. È chiaro che a volte la sofferenza è grande, forte, ti schiaccia, ora serve la Chiesa che ti aiuti, ti sollevi, che li stabilisca. Però di fondo, se cerchi il Signore, senti sempre dentro un po' di soddisfazione, un po' di contentezza perché stai camminando come lui indica, stai vivendo nella giustizia, stai operando ciò che è giusto agli occhi del Signore. E questo ti dà già un senso di soddisfazione. Però puoi essere immerso anche nella sofferenza. Il tuo io che si oppone, il braccio si oppone a essere usato. I miei sentimenti si oppongono a che continui a usarlo. Il maligno si oppone a che tu possa continuare nel cammino del Signore. Se tu hai una visione davanti, una meta a cui tendere, perché ne vedi il beneficio, tu superi tutto lo stesso. E continui, e vai avanti. La fede che vince il mondo. La visione che hai, la valorizzazione che dai a quello che puoi raggiungere. Il medico dice, dipende da lei adesso riacquistare il braccio. E Dio ti dice, ti ho dato Gesù Cristo, sei ricollegato con me, adesso dipende da te. Sei libero. Se valorizziamo, avendo percepito la sua presenza, la bontà della sua presenza, se valorizziamo quello che lui ci offre, non l'abbandoneremo mai. E saremo disposti anche a lottare, a soffrire, pur di rimanere con lui. E la fede mi spinge a perseverare, a cercare la profondità, anche se sei in presenza di ostacoli, perché hai una visione positiva nel fondo che viene dallo Spirito. Umanamente non ce l'hai. Umanamente sei stanco, non vuoi soffrire più, hai ancora una, carne e spirito, la lotta continua. San Paolo dice per concludere, non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio, correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile, eterna. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria, cioè inutilmente. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. In questo mondo si fanno tanti sacrifici, tante lotte per mete terreni, destinate a finire. Temporali, quindi, futili. San Paolo dice che lui, avendo di fronte la visione della vita eterna con Dio, di una vita accanto al Creatore, a un'eternità sublime, dice, riduce in disciplina il suo corpo, lo riduce in servitù, lo controlla. Combatte contro se stesso. Perché ha in mente di poter vincere quel premio. Ha una visione, una meta, valorizza quella meta, di conseguenza si comporta per ottenerla. E nel mondo sportivo, come l'esempio che ha preso lui, se non c'è una disciplina ferrea, non riuscirai mai a emergere. Un allenamento perseverante, non potrai mai emergere. La concorrenza è troppo forte. Quindi per raggiungere la meta che il Signore ci offre, camminare nel cammino che Lui ci indica per arrivare alla sua presenza, è un combattimento forte. E quindi dobbiamo cercare di autodisciplinarci per poterlo raggiungere, per non farci deviare, E questo perché abbiamo già valorizzato grandemente quello che il Signore si propone di offrirci. E questo è importante. Avere una meta, una visione di quello che vogliamo ottenere e una valorizzazione di quello che vogliamo ottenere. Senza queste due realtà è difficile portare avanti un proponimento e tantomeno un combattimento. E verremo deviati e ci stancheremo dalle circostanze avverse della vita.